Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in un certo modo potremmo dire che si conchiude con questa celebrazione tutto quello che è stato il percorso natalizio. Anticamente questa festa, molto anticamente celebrata nell'Oriente cristiano col nome di Papante, che vuol dire incontro, era infatti proprio la celebrazione di quel momento nel quale Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù al Tempio. Incontro con i due santi personaggi dei quali abbiamo ascoltato qualche istante fa nella pagina del Santo Vangelo la vicenda. Il santo vecchio Simeone, che è mosso dallo Spirito di Dio e riconosce in Gesù il Messia. Immaginate, nel Tempio di Gerusalemme avviene questo. E poi la profetessa Anna, che nella sua pietà stava nel Tempio e che anche lei accoglie il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù benedetto. In Occidente noi abbiamo ricevuto questa festa abbastanza presto. Sapete che tutte queste feste hanno un'origine nel pellegrinaggio in Terra Santa. I pellegrini andavano in Terra Santa e copiavano nelle loro diocesi, nelle loro nazioni, quelle celebrazioni che venivano fatte nei luoghi santi. Ma da noi questa festa ebbe per tanti secoli la connotazione mariana, che ancora rimane nella devozione e nella pietà del popolo cristiano, e veniva celebrata col nome di Presentazione o Candelora per il lucernario che abbiamo appena fatto. La riforma liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II ha posto, io direi molto opportunamente, ordine da questo punto di vista, perché ha trasformato questa festa, o meglio ha ripresentato questa celebrazione in chiave cristologica. Allora questa è una festa di Gesù, il momento nel quale si ricorda appunto che la Sacra Famiglia, vedete come San Giuseppe sta sempre in ombra anche oggi, no? Si nomina Gesù, si nomina la Madonna, ma lui poverino in quel posto che Dio gli ha assegnato fino in fondo. Ma celebriamo il momento nel quale la Sacra Famiglia, obbediente alla legge di Dio, compie con umiltà questo gesto, il gesto della presentazione a Dio del primogenito col suo riscatto, adesso subito spiego, e poi il rito della purificazione della madre dopo il parto. Né il primo di questi eventi, il riscatto del primogenito e la sua presentazione al Tempio, nel secondo, la purificazione dopo il parto, erano in questo caso dovuti e necessari, perché Gesù, in quanto figlio primogenito della Sacra Famiglia, sì, era un bambino come tutti, vero uomo come noi, ma lui era il figlio di Dio, il figlio unigenito di Dio. Dunque non era necessaria questa presentazione del Figlio di Dio a Dio Padre nel Tempio. E Maria Santissima, noi sappiamo, ha conservato la sua virginità prima, durante e dopo il parto, e non c'era bisogno che compisse quello che la legge di Mosè stabiliva per la purificazione della donna dopo il parto. Io sono convinto che quasi tutti noi ricordiamo questo momento celebrativo nella vita delle nostre famiglie, come si celebrava fino alla riforma del Concilio Vaticano II, quando le mamme, dopo aver partorito, uscivano per la prima volta per andare in chiesa, per ringraziare della maternità, per ottenere una benedizione particolare che il sacerdote dava alle mamme nell'altare della Madonna, con un rito particolare che è molto somigliante a quello che hanno fatto, che avete fatto oggi insieme a me. La mamma, puerpera, portava insieme al bambino una candela e inginocchiata negli scalini dell'altare della Madonna riceveva la benedizione del Signore. Guardando le meno giovani delle mamme presenti, probabilmente qualcuna di loro hanno anche compiuto in prima persona e ricevuto in prima persona questa benedizione. Fermiamo brevemente l'attenzione su queste due realtà: la Sacra Famiglia umile, la Sacra Famiglia obbediente. La Sacra Famiglia umile avrebbero potuto non compiere quello che la legge di Dio chiedeva. Sapevano benissimo San Giuseppe e la Madonna qual era la realtà che vivevano. Avevano avuto delle comunicazioni particolari da Dio, l'angelo, che in ogni momento della vita della Sacra Famiglia ha guidato il cammino. Eppure si sono umiliati. Riprenderei qui un concetto che ho detto per Gesù, per quanto riguarda Gesù al battesimo, no? Al battesimo al Giordano. Non hanno avuto paura di mischiarsi ai peccatori. E io immagino che quel giorno, il giorno della presentazione del bambino Gesù al Tempio, della purificazione di Maria, non fosse solo lui lì presente. Chissà quante mamme c'erano nel Tempio di Gerusalemme quel giorno a compiere questo rito, a presentare, se erano ricche le famiglie, un vitello o un agnello. Se erano povere, ecco il caso della Santa Famiglia, due piccioni o due tortore, così come la legge di Mosè stabiliva. Maria, Giuseppe, Gesù, unito alla decisione dei suoi genitori, si sono uniti alla gente, non hanno disprezzato i peccatori, hanno voluto essere nella loro umiltà come tutti. Non hanno voluto emergere, non si sono voluti far segnalare, hanno vissuto quella normalità di vita spirituale che tutte le famiglie pie, devote del popolo di Israele viveva. E questo per noi è bellissimo, perché non c'è nessuno più vicino a noi, alla nostra condizione esistenziale. Tante volte questa condizione diventa estrema, no? Quella che il Papa chiama la periferia esistenziale, cioè tutte quelle situazioni anche difficili che si vivono oggi da parte delle nostre famiglie. Nessuna delle nostre famiglie è disprezzata, allontanata dalla Sacra Famiglia, da Gesù, da Maria, dalla protezione di San Giuseppe, perché loro hanno scelto nella loro umiltà di essere come tutti, di essere come noi, di non distinguersi, anche se da parte del Signore, come abbiamo sentito nel Vangelo, da parte dello Spirito che muove i cuori, così ha mosso la profezia del Santo Vecchio Simeone, c'è stata la particolarità dell'indicazione che il Messia era arrivato. E poi l'obbedienza della Santa Famiglia. Un'obbedienza che non vediamo soltanto in questo momento, ma che vediamo in ogni momento della famiglia di Nazareth. Troveremo di nuovo Gesù al Tempio a 12 anni. La Santa Famiglia non era una famiglia che viveva la religione in un modo tiepido e neanche devozionale. Era un posto teologico, oltre che un posto fisico, dove la legge di Dio, la volontà di Dio era al primo posto. L'ubbidienza alla legge di Dio al primo posto. Cari fratelli e care sorelle, voi comprendete bene che cosa significa questo per noi, che cosa significa questo per noi oggi, per la vita delle nostre famiglie. C'è una strada di santificazione per tutti, per i papà, per le mamme, per i figli, per la comunità familiare che il Concilio ha chiamato cellula della Chiesa, come anche normalmente cellula della società. E questa strada di santità è proprio questa: l'umiltà e la obbedienza come binari sui quali cammina la vita spirituale di ogni famiglia. Deve camminare il percorso spirituale di ognuna delle nostre famiglie, l'umiltà, per non essere mai arroganti davanti a Dio, per non sentirci autosufficienti, autonomi, slegati da quello che è la volontà di Dio per noi. E obbedienza, perché la legge di Dio va osservata non solo personalmente, no? Io osservo la legge di Dio, ma insieme nelle nostre famiglie, con la preghiera, con la frequenza ai sacramenti, anzitutto la messa della domenica e con la testimonianza cristiana. L'altro giorno, scherzando, dicevo che so che conoscete la mia fantasia. Stamattina mi fermavo nella meditazione a pensare questa parola del Santo Vecchio Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Io credo che la Madonna abbia capito questa parola piano piano. Quando succedevano le cose, Maria diceva: ecco, forse Simeone diceva questo o quest'altro, ma soltanto alla fine. Quando hanno deposto Gesù dalla croce, l'hanno messo di nuovo sulle sue ginocchia, soltanto allora ha capito che tutto si era realizzato nella verità di questa profezia. Maria soffre oggi ancora con questa spada che trapassa il suo cuore, soffre per le nostre famiglie divise, per le nostre famiglie senza lavoro, per le nostre famiglie senza casa, e soffre per tutto quello che anche nella nostra Italia, anche nel nostro Parlamento, anche all'interno della nostra nazione si vuole fare contro la legge di Dio, contro Dio stesso, autore della vita e della famiglia. Anche oggi questa parola di Simeone, una spada, Maria, trapassa il tuo cuore, è una parola vera, è una parola reale. Questa sofferenza allora è come la sofferenza di Gesù, si perpetua e si realizza ogni volta che noi siamo inadempienti, ogni volta che ci allontaniamo dalla legge di Dio. Pensiamoci, perché tra le cose che sono presenti nella nostra vita, certo ci sarebbe questa, di molto pesante per le nostre coscienze, di molto dura da vivere e da accettare. Pensare: faccio sanguinare il cuore di Maria mia madre, lo faccio con scelte che sono lontane dall'insegnamento del suo Gesù, lo faccio allontanandomi dai comandamenti, allontanandomi dal Vangelo, allontanandomi dall'insegnamento della Chiesa, lo faccio sapendo che Maria soffre, sapendo che il suo cuore sanguina, sapendo che i suoi occhi piangono per la scena disastrosa che nel mondo che noi conosciamo, il mondo presente, non solo la nostra nazione, ma l'Europa, il mondo, hanno voluto presentare, realizzare, allontanandosi da Dio. Pensate solo, sapete bene, lo diciamo spesso, che l'Europa nella sua carta costituzionale ha voluto non mettere la sua radice cristiana, quando per secoli l'elemento che ha unito le nazioni europee era proprio questo della fede. Chiediamo in modo particolare alla Sacra Famiglia, San Giuseppe, la Madonna, Gesù, una benedizione in questo giorno per le nostre famiglie. Questo giorno, anche nella liturgia delle ore, per chi la frequenta tra voi, è un giorno di luce. Gesù stesso è indicato dal Santo Vecchio Simeone come luce che illumina le genti. Riconosciamo di vivere nella tenebra. Riconosciamo che la nostra società, la Chiesa, le famiglie, le parrocchie, noi stessi abbiamo bisogno di luce, e chiediamo questa grazia durante la celebrazione che adesso continua. Chiediamo al Signore di essere ancora per noi, per le nostre famiglie, per le nostre parrocchie, per l'Italia, per l'Europa e per il mondo quello che ha detto Simeone. Tu sei luce che illumina le genti, tu sei salvezza del popolo di Israele. Sia lodato Gesù Cristo.